ma abbiamo avuto occasione di recente di sottolineare come questo possa essere ancora più rilevante per gli Atenei meridionali. Noi abbiamo fatto di recente delle riunioni come rete degli Atenei meridionali, non perché intendiamo contrapporci a qualunque altro, dico, qualunque altro gruppo di Atenei, perché ci riconosciamo nella conferenza dei rettori, ma per sottolineare, come abbiamo già fatto con il Ministro dell'Istruzione, alcune peculiarità che attengono al tessuto socio-economico del sud del paese, ritenendolo non un elemento per chiedere assolutamente né sconti né assistenzialismo, ma perché abbiamo sposato pienamente la cultura della valutazione e non vogliamo essere valutati in maniera diversa da qualunque altro Ateneo, ma ritenendo che questo abbia comunque un impatto. Ne faccio un solo esempio all'inizio del mio discorso, che è la contribuzione media studentesca negli Atenei italiani. Le università del sud sono tutte in fondo alla classifica e sono in fondo alla classifica per condizioni che conosciamo un po' tutti. Se noi rettori degli Atenei meridionali cerchiamo di aumentare le tasse, purtroppo ci troviamo di fronte a una mobilitazione molto importante. In quell'occasione della riunione della rete degli Atenei meridionali, noi crediamo nel sistema paese, crediamo nel sistema universitario italiano. Tuttavia abbiamo voluto sottolineare che gli Atenei, ed è stata questa considerata una ricchezza per il sistema dell'alta formazione e della ricerca di questo paese, non sono tutti uguali, non solo per la collocazione geografica, ma non sono uguali neanche nella loro tipologia. Basti pensare ai politecnici, basta pensare a che cosa sono le università che hanno facoltà di medicina. Ma io purtroppo devo dire appartengo a una università che aveva un clinico a gestione diretta, che è diverso da un'università che ha una facoltà di medicina, perché come ben sapete i policlinici a gestione diretta avevano tutto personale universitario. Nel mio organico ci sono infermieri che sono dipendenti universitari, è così personale tecnico e così quant'altro. Allora, volendo fare un raffronto tra Atenei come dire del nord che hanno possibilità, hanno applicato una contribuzione studentesca più alta, quindi unendo le due più forti entrate che sono il finanziamento statale e le tasse degli studenti, purtroppo emerge un dato chiaro che io credo debba sottoporre all'attenzione come dato generale, non per l'Università di Messina, che uno studente mediamente prende al Politecnico di Milano o al Politecnico di Torino riceve un finanziamento di 6.600 e di 5.500 rispettivamente, mentre all'Università di Cosenza o di Lecce o di Reggio Calabria, o potremmo dire anche di altro, senza facoltà di medicina perché quello modifica un po', riceve un finanziamento di 3.500 euro. Io credo che bisogna porsi un problema, proprio se è vero che siamo sistema paese, di come perequare le situazioni, perché il bisogno, la domanda di alta formazione e di ricerca credo che sia qualcosa che avevamo discusso anche col precedente ministro Mussi ed era condivisa, e anche col ministro Gelmini, è la necessità di avere un'omogeneità nei processi di alta formazione e di ricerca in questo paese, credo che sia, non abbia bisogno di essere ulteriormente sottolineato. Io queste cose le ho lasciate nella documentazione. Poi c'è un altro dato sul quale pensiamo si debba fare anche una valutazione. L'altro dato è da dove partiamo, cioè bisogna secondo me in qualche modo registrare e eventualmente giudicare la capacità di miglioramento di un Ateneo rispetto al proprio punto di partenza. Il punto di partenza dell'Università degli Studi di Messina non era esaltante, io lo dichiaro senza remore. Nel 2004 io non ero ancora candidato, nel 2004 ero già candidato, ma insomma quando pensai di candidarmi al rettore sono andato a ricevere lezioni dal Comitato Nazionale di Valutazione e dal suo presidente il professore Bigeri. Devo dire che mi hanno fatto un bel po' di... però non c'era questa cultura della valutazione nel mio Ateneo e ho dovuto faticare parecchio per introdurla in maniera definitiva. Detto questo, mi sono anch'io trovato di fronte alla necessità di far fronte a parecchi milioni di euro di di, o di debiti fuori bilancio o di, come dire, di contenziosi nei quali l'Università di Messina era stata soccombente. Abbiamo fronteggiato questa situazione, nei 5 anni noi abbiamo chiuso il bilancio consuntivo in pareggio. E l'abbiamo chiuso in pareggio con un dato che mi sembra importante, e che è il fatto che l'autofinanziamento in questi 4 anni fino al 2008 è cresciuto del 2,3% e la dipendenza finanziaria dallo Stato è diminuita invece del 4,3%, il che significa che abbiamo evidentemente lavorato in una certa direzione. Andiamo a un punto che affascina molto, devo dire, l'opinione pubblica, cioè il rapporto assegni fissi, stipendi, finanziamento, FFO. Ecco, questo è praticamente un dato che è partito nel 2004 con l'89,85%, però noi abbiamo, diciamo dato reale, però noi abbiamo gli sconti previsti, e quindi essendo sede di un policlinico a gestione diretta, ex policlinico a gestione diretta, abbiamo sconti consistenti per il personale impegnato nella sanità. C'è una relazione che è stata fatta anche in CRUI, io voglio dirlo, in pratica il sistema universitario italiano finanzia la sanità, il Servizio Sanitario Nazionale, perché di fatto noi, come dire, paghiamo una serie di salari che sono ovviamente poi a destinazione, in parte, come la legge appunto, in parte destinata a servizio assistenziale. Detto questo, siamo stati con gli sconti previsti dalla legge sempre abbondantemente sotto l'80%. Invece abbiamo sforato negli ultimi 3 anni di poche decimali il 90%, abbiamo sforato il 90%. Tuttavia voglio sottolinearvi un aspetto che praticamente noi avevamo nel 2005 3.300 unità di personale, docente e tecnico amministrativo, noi quest'anno chiudiamo con 2.800 e quindi noi abbiamo, come dire, ridotto il personale di ben 500 unità, una buona parte, come dire, dal policlinico, ma resta il fatto che su 1.600 credo unità di personale tecnico amministrativo, 900 sono ancora al policlinico e le altre 750 per il resto delle altre 10 facoltà. Questo è il dato da cui ovviamente dobbiamo partire. Detto questo, noi siamo un'università fondata nel 1548 con una superficie di occupata di 450.000 metri quadrati, con 35.000 studenti annualmente iscritti e immatricolati. Non abbiamo subito flessioni nelle immatricolazioni, anzi in controtendenza nazionale abbiamo avuto un aumento, specie negli ultimi 3 anni. Vorrei sottolineare come abbiamo utilizzato le risorse pubbliche. Intanto, a fronte di un calo di 500 unità, bisogna dire che noi abbiamo reclutato, e questo non capisco perché in qualche occasione è stato detto che si preferiscono con i concorsi per progressione di carriera e non per il reclutamento di giovani ricercatori. L'Università di Messina ha reclutato in questi 4 anni 207 ricercatori, e nonostante abbia fatto questo e nonostante abbia reclutato anche alcune unità di personale tecnico-amministrativo, cala di 500 unità. L'età media del corpo docente, che io ho trovato, era di 57 anni circa ed è passata ora a 53. Come abbiamo utilizzato le risorse pubbliche? Le abbiamo utilizzate per incrementare i servizi agli studenti. Vi voglio solo accennare che le borse dottorato di ricerca sono aumentate al 76%. Così le borse postdottorato, è aumentato l'impegno su Erasmus, è aumentato moltissimo l'impegno per l'internazionalizzazione, intendo impegno in senso finanziario, intendo, e sono ovviamente i dati qui rappresentati anche non solo come percentuale ma come anche cifre. E sono molto migliorate le spese per i servizi agli studenti. I nostri studenti hanno nel territorio della città di Messina i trasporti pubblici assolutamente gratuiti. Quindi abbiamo migliorato anche come parametri di ricerca, se è vero che nel 2005 praticamente furono presentati 139 progetti di interesse nazionale, i cosiddetti PRIN, e nel 2007 erano già 188, e quelli valutati positivamente, perché sappiamo che non facciamo riferimento a quelli finanziati, ma a quelli valutati positivamente, sono passati da 96 a 133, con un impiego molto maggiore di ricercatori. Altri due dati mi vorrei sottolineare, ovviamente sono necessariamente sintetico, lascio il resto alla relazione che è più argomentata, ed è il fatto che la variazione dei risultati nell'anno 2007 in base alla programmazione triennale vede l'Università di Messina poco sotto la media nazionale. E la vede poco sotto perché ha avuto una criticità che è rappresentata, ma oggi posso dirlo con certezza superata, l'anagrafe nazionale degli studenti per il passaggio da un software molto antiquato a un software più moderno che abbiamo acquistato ovviamente per avere le carriere dei nostri studenti. C'è un altro dato però che, di cui si parla oggi a proposito della distribuzione del 7% di quei 500 e passa milioni della legge recente, ed è il dato dei laureati che in tre anni trovano occupazione, non necessariamente nel territorio in cui insiste l'università, ma nel territorio, diciamo, nazionale. Su questo dato Messina ha un valore che supera di 5 punti percentuali la media nazionale, quindi evidentemente devo io ritenere che la formazione che viene data ha potuto sortire questi effetti sul piano occupazionale. Come abbiamo cercato di razionalizzare il sistema? Intanto facendo una profonda riorganizzazione delle strutture amministrative dell'Ateneo. L'ingegnere Toninelli è un ingegnere gestionale laureato al Politecnico di Milano ed è oggi capo area del controllo di gestione, quindi da qualche mese, ed ha nel suo staff personale altamente qualificato in questa direzione. Abbiamo fatto un collegio dei revisori che è presieduto da un magistrato della Corte dei Conti di Roma. Abbiamo separato i poteri tra direttore amministrativo e rettore, che sono poteri gestionali e di indirizzo, in maniera formale. Abbiamo fatto delle commissioni, una per la programmazione strategica, che è stata guidata da un docente che era stato componente del Comitato Nazionale di Valutazione, e un'altra commissione per valutare le nostre procedure amministrative, costituita da un vice procuratore presso la Procura Generale della Corte dei Conti di Roma, da un consigliere di Stato e da un ispettore generale capo per gli ordinamenti del personale della Ragioneria Generale dello Stato. Ci hanno dato alcune indicazioni e soprattutto hanno messo in evidenza le nostre criticità. Questo volevamo, non volevamo certamente apprezzamenti, volevamo sapere dove sbagliamo e come possiamo modificare. Abbiamo già adottato un codice etico, anche se la legge lo prevede, le linee guida lo prevedono come prospettiva, e abbiamo fatto l'area controllo di gestione. Sotto la spinta del nostro presidente del nucleo di valutazione, che è un esperto conosciuto, noto del Politecnico di Torino, stiamo istituendo un ufficio di quality assurance per i problemi della didattica, della valutazione della didattica. La premialità del merito: abbiamo istituito 20 premi annuali di 5.000 euro per giovani ricercatori da destinare alle loro ricerche. Abbiamo istituito 145 premi per gli studenti meritevoli. I criteri sono assolutamente oggettivi e sono i numeri che parlano, e abbiamo, credo, una cosa abbastanza della quale siamo molto orgogliosi: abbiamo applicato degli indicatori di produttività scientifica e di coerenza didattica che servono a premiare le facoltà nel loro reclutamento o nella distribuzione delle risorse alla ricerca. Cioè ci sono degli indicatori che sono gli indicatori internazionali, chi non rientra in questi indicatori non può avere finanziamento per ricerca né può avere possibilità di reclutamento. Poi abbiamo un'area attrazione di risorse esterne e creazione di impresa che ha già prodotto e ha riuscita ad attrarre alcune decine di milioni di euro, e siamo molto, in questo senso abbiamo credo fatto un discreto lavoro. Abbiamo una cittadella sportiva universitaria che è di 140.000 metri quadrati con impianti fra i più moderni d'Italia, abbandonata a se stessa, l'abbiamo ripresa e oggi una realtà viva che produce di autofinanziamento al momento 500.000 euro l'anno. L'università che sborsava somme per mantenere qualche cosa che era molto, molto aleatorio, oggi praticamente non ha bisogno più, è come dire, è un modello di gestione che oltre a garantire le attività istituzionali degli studenti va a garantire come dire, un autofinanziamento efficace. Vorrei arrivare alle conclusioni dicendo che le conclusioni di questo documento vogliono evidenziare non i punti di forza o presunti tali, né vuole essere autoreferenziale, ma vuole sottolineare le criticità che ancora non sono risolte. La prima che sottolineo è la resistenza accanita al cambiamento che è stata opposta da personale tecnico amministrativo che, lavorando in uffici staccati l'uno dall'altro, hanno determinato una frammentazione del sistema Università di Messina, con risultati che ovviamente non possono essere quelli di un'aggregazione. Abbiamo rivoluzionato l'assetto amministrativo, ovviamente con resistenze che si possono immaginare da parte di chi il cambiamento non ne vuole alcuno. Abbiamo finalmente, acquistando 700.000 euro, il sistema più moderno, il software più moderno per le carriere degli studenti, e lo stiamo implementando, ma era un punto di grande debolezza. E credo che dovremo migliorare le misure per l'autovalutazione della didattica, come appunto sostenuto. Abbiamo costituito una commissione che dovrà valutare sia la sostenibilità economica che la qualità delle sedi didattiche decentrate. I laureati in corso sono migliorati dal 2004 al 2007 dal 28 al 32,5%, ma siamo ancora sotto la media nazionale. Quindi ho voluto mettere in evidenza le criticità. È in corso un serrato dibattito per una drastica riduzione dei dipartimenti, ho trovato 63 dipartimenti, sono riuscito a portarlo a 52, ma abbiamo detto lo porteremo a 30 dipartimenti aumentando il numero minimo di docenti nell'ambito dei dipartimenti. E ci siamo impegnati a passare da una contabilità finanziaria ad una contabilità economica patrimoniale, che non è diffusa in tutti gli atenei italiani, ma appare irrinunciabile per l'Università di Messina. Abbiamo votato il 3 novembre 2008, e questo ci metterà in condizione di fare le modifiche statutarie entro la fine di questo mese, un documento di autoriforma. Certamente attendiamo la riforma che il Parlamento consegnerà al Paese e agli Atenei, ma nel frattempo riteniamo che nell'ambito dell'autonomia si possano fare alcune riforme che ovviamente, una per tutte, voglio sottolineare. I docenti che non sono giudicati scientificamente attivi e quindi che sono sotto una soglia che stiamo a determinare non possono essere eletti direttori di dipartimenti, presidi o quant'altro, perché riteniamo che possa guidare, è un compito gestionale, ma possa gestire una struttura scientifica chi, diciamo, ha prodotto un'attività scientifica che possa essere, diciamo, coerente con i compiti di direzione. Ne ho detto solo questo, ovviamente per brevità. Siamo in un percorso, questo percorso non è finito ovviamente, c'ha, come ho detto, delle criticità, ma intendiamo percorrere questa strada fino in fondo per modernizzare il sistema Ateneo di Messina.
Grazie signor Rettore, non so se i suoi collaboratori, il professor Navarra e l'ingegner Toninelli, desiderano aggiungere qualche cosa.
Aggiungere un dato fondamentale in realtà nell'economia di spesa che sono state intraprese in questi anni. È stato intrapreso un veloce processo di dismissione degli affitti, infatti nel 2004 si ammontava circa oltre 1.300.000 euro di spese per affitti in appartamenti al di fuori dell'Ateneo, ed è stato proprio portato con estrema velocità questo processo che entro la fine dell'anno dovrebbe consentire di dismettere tutto completamente. Già in questi anni abbiamo dismesso circa 700.000 euro di affitto, quindi voglio dire, tutta questa gestione dei contratti, tutte queste cose. La cosa importante è che appunto l'Ateneo di Messina oltretutto ha, mi permetto di dirlo, tre poli dislocati nella realtà cittadina e sono magnifiche facoltà che però incominciano ad essere per alcuni aspetti anche un po' vetuste, quindi questo richiede anche un impegno estremamente oneroso in termini di ristrutturazione. Cioè noi siamo proprietari di un meraviglioso patrimonio immobiliare che ci impegna anche nei confronti di chi ci ha consentito di averlo, ecco. Penso che ho terminato con questo intervento.
Grazie, Ingegner Toninelli. Non so se il prorettore può suonare. Bene, qui la consuetudine è di aprire il floor a eventuali domande. C'è il senatore Valditara che è il relatore di questa indagine conoscitiva sull'università, che desidera fare alcune domande.
Dunque, intanto volevo ringraziare il rettore Tomasello per questa molto puntuale relazione, preannunciava fra l'altro che il documento scritto vi sono dei dati ulteriori che leggeremo con grande interesse. E voglio anche sottolineare che ho colto con grande piacere questo sforzo meritocratico, anche con una apertura, una evidente apertura verso l'esterno, l'aver assunto anche personale che proviene dal Politecnico di Milano, dal Politecnico di Torino. Credo che questa sia la direzione giusta che molte università dovrebbero intraprendere. Tra l'altro una curiosità subito, che grado di internazionalizzazione avete? Quanti studenti stranieri e quanti docenti stranieri avete all'interno del vostro Ateneo? Io poi le faccio tutta una serie di domande, così non evitiamo di spezzare l'intervento. Ho anche raccolto con interesse la sua osservazione sulle forti resistenze del personale tecnico-amministrativo. Credo che questo sia uno dei passaggi forse più delicati, perché credo che l'Università di Messina erediti una situazione piuttosto pesante, dove c'è un rapporto personale tecnico-amministrativo, personale docente molto elevato. Credo che sia una delle università in Italia con un rapporto più elevato. E fra l'altro lei faceva riferimento al fatto che 900 unità di questo personale tecnico-amministrativo afferiscono al Policlinico. È un numero veramente rilevante, mi consenta di fare un'affermazione a titolo personale, credo che negli anni passati ci siano state delle assunzioni, come ho già avuto modo di dire, di carattere meramente clientelare, perché se noi andiamo a confrontare con altre realtà, Genova o altre realtà insomma, che possono essere in qualche modo assimilabili, vediamo dei numeri senz'altro molto più bassi. Vorrei anche capire, con riferimento al discorso dei corsi di laurea, come si evolve la questione, perché il CUN ci ha comunicato che si attende per il 2010-2011 una diminuzione di circa il 20%. Vorrei sapere se anche l'Università di Messina è in linea con questo trend evolutivo. Molto interessante la vostra sperimentazione circa l'utilizzo di indicatori per la valutazione della ricerca e della qualità insomma, della formazione che viene svolta all'interno dell'università. Anche qui sarei curioso di sapere magari qualche accenno al tipo di indicatori, magari il prorettore può essere può essere interessato a chiarire queste cose. I finanziamenti privati, lei ha fatto un rapidissimo cenno a finanziamenti privati che sono in crescita, ci interesserebbe capire anche da dove riuscite a trarre queste risorse, che percentuale di crescita e quindi in quanto riescono a coprire le vostre spese. Un'altra domanda, i finanziamenti europei, il grado di la capacità di intercettare i finanziamenti europei e un'ultima domanda, i crediti per anno che vengono acquisiti dagli studenti. Noi abbiamo purtroppo una media molto bassa in Italia, attorno a 20 crediti per anno, certo che non è immaginabile i 60 previsti dalla legge, ma certamente è una media che presuppone il triplo del tempo per uno studente per arrivare alla fine del suo percorso universitario. Quindi sarei interessato anche a capire nella vostra università come avete che risultati avete ottenuto a riguardo.
Facciamo magari le risposte alla fine, se ci sono altre domande da parte di qualche altro senatore. Senatore Rusconi.
Mi scuso se ho perso una parte del suo intervento, però mi sembrava interessante un passaggio, cioè il dire io ho rilevato l'università con una situazione grave da un punto di vista economico e abbiamo fatto questo, altro. Allora, rispetto all'articolo 1 del decreto ultimo sull'università, in cui, diciamo così, il decreto pareggia un po' tutte le erbe del campo, chi partiva da meno 1000 è arrivato a meno 300 e chi magari partiva da più 500 è arrivato a meno 300, quindi indipendentemente dal punto di partenza, ecco, dalla storia al punto di partenza, come viene fatto normalmente da parte delle normative, ricordo le normative sugli ex consorzi, che di fatto diciamo così, punisce gli amministratori delle SPA in deficit indipendentemente dal punto di partenza. Cioè, se uno è partito da un utile di 1 milione di euro e l'ha portato a 10.000 euro, a mio parere, anche se è in positivo il bilancio, è uno che ha amministrato male. Se uno è partito da 1 milione di euro di deficit e l'ha portato a 20.000, probabilmente ha fatto un rientro progressivo. Allora, mi interessava questo, siccome presto o tardi, mi auguro molto presto, penso che il collega Valditara sia d'accordo, si arrivi a un disegno di legge sull'università che porti anche a delle risposte concrete rispetto ai tagli previsti per il 2010, voi rispetto all'articolo 1 come vedreste invece la possibilità di rientro? Cioè, noi abbiamo università famose che sono in una situazione non più sostenibile, questo è un dato di fatto, di costi di gestione, no? Allora, qual è la norma che voi prevedereste per un rientro, chiamiamolo progressivo, che mi sembrerebbe un dato anche di responsabilità di queste audizioni, cioè di dire uno ascolta, ma ascolta anche delle proposte concrete su come, perché se poi noi facciamo delle leggi e voi tra 2 anni siete ancora nella, non rientrate nei parametri, abbiamo fatto una legge tra virgolette inutile. Cioè anche la legge tra virgolette repressiva ha una logica se permette di rientrare, se non permette di rientrare non ha una logica.
Grazie senatore Rusconi. Senatore Giambrone.
Sì, grazie presidente, rapidissimo. Mi ho ascoltato con attenzione la relazione del magnifico rettore. Devo dire che 500 unità in meno rispetto a quelle che lei aveva trovato, 207 ricercatori in più rispetto al reclutamento, sono dati che ci fanno ben sperare, certamente. Però conosciamo la situazione economica dell'Università di Messina, che era molto pesante, insomma. E una cosa invece su cui vorremmo sapere un po' di più è questa cosa che fa riferimento, questo dato che fa riferimento al codice etico. Ci pare assai significativo. Io ho cercato nella relazione, però la relazione è così un po' descritta abbastanza velocemente, volevo qualche notizia in più su questo codice etico e come si applica e quali sono i principi fondanti di questo codice etico. Poi vorrei, presidente, sull'ordine dei lavori approfitto, se queste relazioni potessimo averle anche un'ora prima delle audizioni sarebbe meglio per tutti, perché abbiamo il tempo di leggerle almeno, diciamo, lo dico perché sono relazioni corpose che danno elementi di valutazione importanti, averle un'ora prima rispetto all'audizione probabilmente ci aiuta anche ai nostri lavori. Grazie.
Grazie senatore Giambrone, non ci sono, mi sembra, altri che desiderano chiedere informazioni o chiarimenti e quindi a lei la parola.
Grazie presidente, risponderò avvalendomi anche della collaborazione di chi mi ha seguito fin qui e voglio subito dire al senatore Valditara, il rapporto, scusi se rispondo non esattamente nella sequenza delle domande che lei mi ha fatto, il rapporto docenti, personale tecnico amministrativo, io devo dire, come dice? Il rapporto docenti, personale tecnico amministrativo, io mi ritrovo nelle classifiche del Sole 24 Ore con questo dato che lei ha portato, però io credo che il confronto lo possiamo fare solo tra le 6 università che avevano ex policlinici a gestione diretta, cioè la Sapienza, le due di Napoli e i tre della Sicilia, o diciamo i due e mezzo della Sicilia, perché, e poi c'è Udine. Detto questo, obiettivamente io non voglio giudicare che politica di reclutamento sia stata fatta. Tenga conto che era un policlinico che aveva 1000 posti letto, ora l'abbiamo ridotti per il piano di rientro nella sanità, era un policlinico insomma certamente pletorico, e tutto il personale era solo esclusivamente universitario. E quando è stata fatta la 517, mi permetto di dire, provenendo dalla facoltà di medicina, si capiva chiaramente che non poteva esserci un piano di rientro così rapido, perché io non posso che accompagnarli alla pensione, ma non posso certamente, come dire, fare deportazioni interne di personale, perché voi sapete che poi questo crea malumori e situazioni socialmente difficili. Quindi intanto le do il dato che si emerge, solo per il policlinico erano 1106 nel 2005, quest'anno 2008 912, quindi diciamo siamo 200 in meno, quindi stiamo andando in qualche modo verso quel rientro che è ovviamente nei nostri auspici. Devo dire che abbiamo anche preparato un protocollo d'intesa con la Regione, che è un protocollo che ci permetterà anche un rientro più rapido, ovviamente entro un paio d'anni. Quindi è un protocollo che è stato già valutato dal Ministero della Salute positivamente, quindi dovremmo firmarlo intorno al 20 di luglio, quindi questo. Naturalmente il rapporto personale tecnico docente, che era 2,10 nel 2005, arriva nel 2009 a 1,72 ed è, diciamo, tende a rientrare. Questo è il primo dato. Per quanto riguarda i corsi di laurea, noi abbiamo quest'anno fatto il progressivo passaggio al decreto 270 e quest'anno siamo a meno 12 corsi di laurea, siamo partiti da 106, siamo arrivati a 94. Non siamo ancora totalmente soddisfatti, perché riteniamo che si possa non contrarre l'offerta formativa, ma direi renderla potenzialmente più efficace nella sua capacità di aggregazione culturale. E devo darvi una notizia, ho avuto la necessità proprio poche settimane fa di disattivare una delle 11 facoltà, proprio per il rapporto col numero di studenti. È la facoltà di scienze statistiche, voi immaginerete che cosa ho avuto in cambio di questa, ma il Senato accademico ha preso questa decisione con la presenza del preside della facoltà di scienze statistiche, perché eravamo arrivati a una facoltà con circa 10 studenti per ogni corso, e io credo che è stato un atto coraggioso, non solo mio, lo voglio dire, ma anche dell'organo di governo, di dire basta. Naturalmente non è mai bello in nessun campo quando si taglia, ma abbiamo preso una decisione che sicuramente. E quindi l'Università di Messina passa da 11 facoltà a 10 facoltà. Naturalmente si può vedere come inserire la statistica nell'ambito degli altri corsi di laurea, non perdendo quindi delle potenzialità. Mi sono soffermato pochissimo, io ho trovato l'ILO, che è così, l'Industrial Liaison Office, per il trasferimento tecnologico. L'abbiamo trasformato in un centro di attrazione di risorse esterne, sappiamo di insistere in un territorio socio-economicamente non semplice, non facile, però io le porto qui i dati. Intanto l'ultimo dato che mi fa piacere dire anche in presenza del professor Veronesi, l'Università di Messina è il centro di neuroscienze che ho l'onore di dirigere, ha avuto un finanziamento recentemente per la neurooncologia che intanto ammonta a 9 milioni di euro, ma ce ne sono previste una terza tranche di 5 milioni di euro con i quali avremo anche delle tecnologie più avanzate in questo delicato settore. Poi ci sono 9 progetti a valere sul POR Sicilia 2000-2006 per 11 milioni e 300 mila euro. Abbiamo fatto un accordo di programma per un rafforzamento dei laboratori scientifici che ammonta a 4 milioni e mezzo. 2 milioni e mezzo li abbiamo avuti per fare 10 master universitari di primo e secondo livello, sempre con fondi ovviamente strutturali. 1.400.000 abbiamo fatto contratti di ricerca da imprese private e abbiamo infine fatto un accordo col Ministero del Lavoro, l'azione fixo per gli stage e tirocini post laurea. Questa è la quantità. Inoltre abbiamo fatto una cosa che ci è stata giudicata molto interessante, voglio dire con molta chiarezza, noi in Sicilia abbiamo avviato un progetto che vuole portare ad un'aggregazione forza delle quattro università siciliane, voglio dire tre statali e una non statale, perché ci piacerebbe agire come sistema universitario siciliano, con un'offerta formativa che sia integrata. Ve ne do un esempio, noi avevamo più DAMS nelle università siciliane, credo due o tre, abbiamo deciso di fare un DAMS siciliano, l'Università di Palermo, Messina, Catania e anche la Core Vienna, mettendo insieme quindi le risorse dal punto di vista dei docenti, mettendo insieme anche la possibilità di attrarre risorse dall'esterno per alcuni aspetti del design, per alcuni aspetti del teatro, del cinema. Abbiamo acquisito, diciamo, una mentalità che vuole essere, invece di essere frammentaria, integrata. Finanziamenti privati. Io voglio qui dirvi subito che noi siamo nodo principale, l'Università di Messina, della regione di Obiettivo 1 per il centro di competenza dei trasporti, e in questo consorzio credo che ci siano una cinquantina, 60 aziende private che sono entrate in questo consorzio centro di competenza sui trasporti. Siamo parte del distretto tecnologico della cantieristica, che è un settore che è andato in crisi ma che a Messina aveva grande tradizione, insomma non ho bisogno di ricordarlo. E questo distretto tecnologico della cantieristica unisce appunto una trentina, quarantina di aziende. Alcune sono in crisi, ma la cantieristica in provincia di Messina è destinata, anche per quella che è la cantieristica di porto e quant'altro, a crescere. E quindi questo, diciamo, è il tessuto nel quale noi possiamo attingere a fondi strutturali, fondi europei. E l'altra cosa che abbiamo fatto, perché si è sempre detto, i fondi strutturali ci sono, però sono mancati i progetti. Se non ci sono progetti non sappiamo come destinare le risorse. Allora noi abbiamo creato un parco progetti online che è, diciamo, il frutto della ricerca scientifica dei nostri laboratori, come possibilità di fare un'application evidentemente in seguito ai call, ai vari bandi che si andranno a susseguire. Questo è stato ritenuto un fatto estremamente positivo e gli altri atenei siciliani sarebbero dell'avviso, ma anche non siciliani, anche calabresi, di emulare tutti insieme questa idea, che è quella appunto di preparare, di avere online una serie di progetti che possono essere da utilizzare anche per i fondi strutturali 2007-2013. E anche questo è un altro degli obiettivi della rete degli atenei meridionali, che non vogliono fare assolutamente, non voglio essere un momento di divisione. La rete degli atenei meridionali, che io devo dire in questo momento qui rappresento, vuole essere invece un modo per partecipare attivamente allo sviluppo del Mezzogiorno, che è una cosa credo che sia estremamente importante che noi facciamo, senza ovviamente chiedere alcuno sconto sulla valutazione del sistema, perché ci sembra che abbiamo dei doveri verso l'utenza che siano uguali dappertutto nel nostro paese, e quindi su questo. Quanti studenti stranieri, si diceva, quanti docenti stranieri? Noi abbiamo fatto una politica che è stata quella di attrarre per esempio docenti da altri atenei italiani, e per questo abbiamo avuto l'incentivazione sulla mobilità. Stiamo per varare, grazie alle economie che abbiamo fatto, un incremento nella presenza di visiting professor nel nostro Ateneo. Abbiamo una collaborazione, un accordo trilaterale con la Virginia Commonwealth University a Richmond e con l'Università di Cordova. Ci è sembrato un accordo interessante che esula dal cosiddetto turismo accademico, e nel senso che ognuna delle università mette $50.000 per un centro che è a Messina e che è per un centro per gli studi integrati nel Mediterraneo. Perché la Virginia Commonwealth University, che ha tra l'altro un parco di biotecnologie estremamente ricco di laboratori e quant'altro, anche grazie ai contributi della Philip Morris, devo dire, perché ovviamente in Virginia ha dato questo... perché sono stati condannati a pagare delle cifre per favorire la ricerca. E ha una sua sede nel Qatar, la Virginia Commonwealth University, una sede ufficiale. E Cordoba ci sembra interessante perché, essendo Andalusia, ha una, diciamo, è un punto d'incontro tra le varie culture del Mediterraneo e tra le varie religioni monoteiste. Abbiamo poi un progetto che stiamo sviluppando, perché noi abbiamo specializzato, soprattutto in specializzazioni mediche, laureati libici e laureati. Abbiamo un accordo quindi con la Libia, che condividiamo anche con Palermo e Reggio Calabria. Abbiamo laureato e stiamo specializzando laureati nostri, ma che vengono dal Congo, l'ex Congo, dall'Università Cattolica di Butenko, un'area di circa 2 milioni di abitanti, che non hanno uno specialista in ostetricia e non hanno uno specialista in pediatria, tanto per dire. L'Università di Messina e le associazioni Ollus della città hanno finanziato, abbiamo chiesto il finanziamento al Ministero degli Esteri per avere le borse per questi laureati del Congo. Alla fine abbiamo deciso di finanziarlo noi attraverso le donazioni di Associazione Ollus, quindi noi stiamo portando avanti un progetto per l'Africa che vede anche in prima linea l'Etiopia e l'Università di Addis Abeba. Quindi un progetto da un lato verso i paesi extracomunitari e dall'altro lato verso invece i cosiddetti paesi sviluppati, con un'attenzione molto particolare. Abbiamo una forte integrazione con l'Università Economica di Cracovia, con scambio di docenti tra le due università, quindi stiamo procedendo. Io però vi voglio ricordare un passaggio. Io sono arrivato e ho trovato questa somma per l'internazionalizzazione dell'Università di Messina, che vi dico subito. Ho trovato la somma di... non voglio farvi perdere tempo. Ecco, ho trovato una somma che era di 50.000 euro. Bene, io l'ho portata a 330.000 euro l'anno scorso, quest'anno c'è un ulteriore contributo per i visiting professor. E ho trovato, rispondendo al senatore Rusconi, io sono partito da una situazione svantaggiata. Io ho trovato 2 milioni di fatture non pagate, più 9 milioni di euro, 2 milioni di fatture non pagate. Poi man mano, ogni settimana che passava arrivavano, perché giustamente un nuovo rettore, allora dice andiamo, facciamoci pagare la fattura. Quindi io ero un ufficiale pagatore del senatore Rusconi e quindi ero destinato, con 9 milioni di sentenze passate in giudicato, che si sapeva già che avrebbero visto soccombere l'Università di Messina, ero destinato a chiudere il bilancio in disavanzo. Non l'ho chiuso in disavanzo, perché sono il primo rettore dell'Università di Messina che è riuscito ad attivare il riaccertamento dei redditi. Questa è la dimostrazione della frammentarietà anche nell'utilizzazione delle risorse, per cui c'erano somme che erano state destinate per acquistare un microfono, perché era importante quel microfono, e che però da 6 anni non erano state impiegate e quindi il microfono era stato acquistato. Allora non era mai stato fatto il riaccertamento dei redditi. Grazie a questa imbeccata che mi è venuta, tra l'altro, dei residui, per cui ho fatto il riaccertamento dei residui, che è un modo per veramente, devo dire, io sono lontano da queste metodologie di lavoro, in fondo faccio solo il neurochirurgo, quindi alla fine, se non mi avessero data una serie, a cominciare dal collegio dei revisori, io ho trovato le risorse e quindi nell'economia, quindi io sono uno che è rientrato, sì, ma è rientrato da una situazione che era debitoria. Dopodiché ho trovato 1.400 docenti. Vuole sapere se io considero 1.400 docenti la forza vera dell'Università di Messina? No, Noi stiamo operando, perché parlare della riduzione dei corsi di laurea è importante, ma credo che bisogna dimensionare la forza docente e la forza del personale tecnico-amministrativo di ogni Ateneo in maniera, come dire, commisurata a quelle che possono essere le progettualità. Da questo punto di vista vi devo dire che la programmazione triennale mi è sembrato uno strumento molto importante, che dice che l'università cosa vuol fare. Non accetto, lo dico subito, l'autodefinizione di virtuosi che si possano, perché credo che questo non sia nell'interesse del Paese. Io voglio che qualcuno dica, con parametri di valutazione che una volta per tutti devono essere noti, in modo che ognuno regoli l'appropriazione in rapporto a questo. Anche nel 7% abbiamo discusso nell'ultima conferenza dei rettori il CIVR, che è stata la valutazione sicuramente importante della ricerca che è stata fatta in questo Paese, però è il 2001-2003. Ora, la ricerca non è una cosa, non è una pratica burocratica che si può valutare con 7 anni di ritardo. Può darsi che nel 2003 un sistema, non una persona, perché chi non ha fatto ricerca non se la può inventare. Tuttavia, il deterrente che noi possiamo utilizzare nei confronti di chi non ne fa abbastanza è solo quello che vi ho detto. Un rettore non può, come sapete, di fronte a un docente improduttivo, totalmente improduttivo, non può fare nulla. Quindi, se non si crea una, diciamo, un modo di rivedere il salario dei docenti, mettendo una quota fissa che e poi una quota variabile in rapporto ai risultati che questo dà, noi non usciremo mai da questa situazione. E anche il licenziamento, però è questo, noi abbiamo le mani legate. Io non vi voglio ricordare quello che sto dicendo io, vi voglio ricordare quello che diceva il rettore del Politecnico di Milano, la valutazione della didattica, sapete, tutta questa riservatezza, la cosa, non si può parlare, bisogna chiamare ogni docente singolarmente, dire guarda non hai fatto bene. Dice, io ho avuto, diceva lui l'altra volta, una ventina di docenti che erano in questa condizione, li ho chiamati, li ho ammoniti, li ho, come dire, esortati a far meglio. L'anno successivo 15 di questi 20 erano allo stesso punto di prima. Che faccio? Quali poteri ho? E allora chiaramente io credo che se uno mettesse, ovviamente, noi guardiamo con grande interesse all'istituendo Anvur in quanto agenzia terza e indipendente, una volta che si stabiliscono dei criteri e dei parametri, che dico, universalmente accettati, e non è difficile oggi, è evidente che si può, per esempio, la quota variabile del salario stabilire in base a questi parametri e usciamo. Ci è sembrato quindi che si parla tanto di virtuosità, se la virtuosità è il 90% vi devo dire non mi affascina per nulla, non mi affascina, ancorché io sono nella condizione di poterlo dire, neanche chiudere il bilancio in pareggio. Io credo che la cosa importante è che si parla tanto di un sistema di valutazione, ma ne abbiamo fatta, obiettivamente non ne abbiamo fatta tanta. Se noi pensiamo che la destinazione prima era di 30 milioni di euro, certo il segnale di quest'anno è un segnale importante, perché sono 500 e passa milioni di euro, ma io non posso, vi devo dire, accettare, la CRUI non lo accetta, l'idea che la premialità, che credo sia doverosa, possa essere ottenuta sottraendo risorse al, come dire, al monte finanziario destinato all'università. La premialità dovrebbe essere anche una qualche cosa di aggiuntivo, sottrarre risorse a chi demerita, questo senz'altro, ma obiettivamente si è creata una situazione nella quale non vediamo l'ora di avere un'agenzia che finalmente stabilisca, perché voi sapete quanto sono contestate le classifiche che sono state prodotte, ogni classifica ha i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza, e quindi io credo che questo è. Allora noi come vogliamo rientrare, diceva il senatore Rusconi, noi vogliamo rientrare dimensionandoci ovviamente in maniera graduale e progressiva per quello che riteniamo essere i nostri progetti, avendo chiaro come vanno i nostri indicatori. Io oggi sono particolarmente soddisfatto di aver messo su una struttura amministrativa che ha la capacità di monitorare, non di dirmi alla fine che siamo andati male, ma di monitorare in itinere, che è la cosa più importante. Dimenticavo, è vero, di dire che la media di crediti dei nostri studenti è stata nel 2007-2008 24,59. Non conosco esattamente la media. Prima se consentite che il professore Navarra parli sugli indicatori brevissimamente, voglio dire che il codice etico ha una commissione di garanzia. Questa commissione di garanzia, che noi abbiamo approvato il codice etico circa un mese fa, stiamo costituendo la commissione di garanzia, che non è remunerata, la vogliamo esterna, e la commissione di garanzia, come dire, ha la responsabilità del rispetto delle norme che sono previste. Ovviamente sono norme etiche, sono norme che valgono l'opportunità più che la legge, perché la legge va rispettata a prescindere dal codice etico. Però è un forte deterrente. È un forte deterrente nel momento in cui determinate questioni devono essere valutate in maniera completamente diversa, e c'è una commissione di garanzia che interviene non avendo alcun tipo di rapporto con la comunità, accademica dell'Ateneo. Non so se le ho risposto, naturalmente sarei felice di mandarle. Il codice è stato formulato da un ordinario di diritto costituzionale che è stato delegato per questo, e quindi io sono ben felice di poterlo esibire. L'ultima cosa sono gli indicatori. Se mi date un altro minuto, il professor Navarra potrebbe. Un minuto solamente. Penso che in un minuto ce la faccia. Ah sì.
Dunque vi rubo veramente soltanto un minuto, eventualmente abbiamo una nota tecnica, gli indicatori sono descritti nel documento in maniera generale, però abbiamo una nota tecnica che possiamo consegnare, eventualmente si possono anche fare, ce l'ha lei credo la nota tecnica della borsa. Gli indicatori che abbiamo introdotto sono due. Stiamo sviluppando un terzo indicatore. I due indicatori sono uno è sulla produttività scientifica e l'altro sulla coerenza didattica. Detto in maniera molto semplice e diretta, l'obiettivo è quello che, per esempio, il diritto amministrativo in una facoltà banalmente venga insegnato da un professore di diritto amministrativo che abbia contribuito a spingere le frontiere della conoscenza in quella disciplina un po' più avanti e quindi abbia prodotto scientificamente in quel settore e che sappia insegnare bene quella disciplina. Abbiamo cercato di costruire degli indicatori che permettessero di identificare i tre aspetti che vi ho appena accennato. Il primo, il fatto che il diritto amministrativo debba essere insegnato banalmente da un professore di diritto amministrativo, viene misurato dall'indicatore di coerenza didattica, che semplicemente abbiamo cercato di costruire indicatori molto semplici, perché dalla semplicità dell'indicatore riusciamo a capire il modo in cui funziona l'indicatore e se eventualmente riesce a cogliere tutti gli aspetti che ci interessano quando lo rendiamo operativo. La coerenza didattica semplicemente è data dal rapporto tra la percentuale dei crediti formativi universitari nel settore, in un dato settore scientifico disciplinare, in rapporto alla percentuale di docenti in quel settore scientifico disciplinare. Una facoltà che deve bandire un concorso dovrà bandirlo sulla base di questo indicatore in quei settori che sono carenti, perché c'è l'insegnamento nel piano formativo della facoltà, ma manca il docente. Allora lì bisogna intervenire con il reclutamento. Per quanto riguarda invece la produttività scientifica viene, abbiamo sviluppato un indicatore di produttività scientifica che misura per l'appunto la produttività scientifica per ogni singolo settore scientifico disciplinare. Naturalmente la difficoltà di formulare un indicatore in questo settore, in questo campo, è che è molto difficile alle volte confrontare settori scientifici disciplinari molto diversi tra loro. Pensiamo alle materie scientifico-tecnologiche con le materie umanistiche. Abbiamo cercato di sviluppare un indicatore che potesse anche fare questo. Se devo spiegare nel dettaglio il modo in cui funziona, non, mi ci vorrebbe un po' di tempo. Io ho lasciato abbiamo lasciato una nota tecnica, eventualmente si possono fare le fotocopie. È tecnica, però spiega per esempio come, con degli esempi, come l'indicatore funziona, per esempio in una facoltà di giurisprudenza, dove ci sono materie non soltanto giuridiche ma anche di carattere economico. E abbiamo e lì viene con chiarezza sviluppata la costruzione dell'indicatore.
Bene, ringraziamo il rettore Tomasello, il professore Navarra, l'ingegnere Toninelli per l'interessantissimo, accurato, dettagliato insieme di informazioni che hanno fornito sulla Università di Messina e la loro puntuale risposta alle richieste di chiarimento dei colleghi senatori. Grazie di cuore.